Buongiorno e bentrovati per il consueto approfondimento su Radio Vaticana Italia. Al microfono Stefano Leszczynski, in regia Silvia Giovanrosa e alla console Leopoldo D'Angelo, che ci seguono per questa puntata. Alla fine di ottobre dello scorso anno, ben 123 paesi membri delle Nazioni Unite hanno deliberato l'avvio nel 2017 di un percorso verso un trattato di messa al bando degli ordigni nucleari. In sostanza, la grande, stragrande maggioranza dei paesi del mondo ha adottato una risoluzione politica in cui si chiede di negoziare un trattato diretto a vietare le armi nucleari. Ora, una decisione che, se anche non risolutiva della questione, neppure approvata all'unanimità, ha certamente suscitato l'entusiasmo dei membri della campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, in sigla ICAN, coalizione della società civile attiva in oltre 100 paesi. Di questa campagna fa parte anche la rete italiana per il disarmo, cui aderiscono molte realtà della società civile. Noi abbiamo ospiti oggi con noi due rappresentanti proprio di questa realtà della società civile, che saluto con gratitudine per aver trovato il tempo di essere con noi: don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, è con noi?
Sì, grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno, e il professor Maurizio Simoncelli, presidente di Archivio Disarmo, un ospite che sentiamo spesso anche lui sulle frequenze della Radio Vaticana. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi entrambi. Allora, si tratta insomma di un argomento che noi torniamo a trattare, ne abbiamo parlato, anche se se ne sente parlare poco in realtà in queste settimane, ma noi ne torniamo a parlare grazie al richiamo che Papa Francesco ha fatto nel saluto al corpo diplomatico del 9 gennaio, il saluto tradizionale di inizio anno per gli scambi di auguri, in cui ha appunto ricordato l'importanza della prossima conferenza ONU e in particolare ha richiamato l'attenzione sulla questione del commercio delle armi e della corsa agli armamenti. Dunque, sentiamo questo primo inserto del Papa che ci aiuterà a entrare nel vivo della nostra conversazione e poi torniamo in studio. Sentiamo cosa ha detto il Papa.
Notevole sconcerto destano gli esperimenti condotti della penisola coreana, che destabilizzano l'intera regione e pongono inquietanti interrogativi all'intera comunità internazionale circa il rischio di una nuova corsa alle armi nucleari. Rimangono ancora molto attuali le parole di San Giovanni XXIII nella Pace in Terris, allorché affermava che saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti, si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già esistenti, si mettano al bando le armi nucleari. In tale prospettiva, anche in vista della prossima conferenza sul disarmo, la Santa Sede si adopera per promuovere un'etica della pace e della sicurezza che vada al di là di quella paura e chiusura che condiziona il dibattito sulle armi nucleari.
Ecco, don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, entrando subito nel vivo, abbiamo sentito il Papa parlare di una etica della pace che vada oltre quell'idea di pace che consisteva nell'equilibrio tra due paure, nell'equilibrio tra due potenze armate. Come deve essere questa etica di pace? Perché non c'è più spazio per quello che era l'equilibrio del terrore?
Ma sì, direi che non c'è mai stato spazio, vediamo i frutti di questo, ma perché dobbiamo passare, ci viene ricordato anche in un messaggio del Capodanno di qualche anno fa, da quella visione che dicevano gli antichi latini, si vis pacem para bellum, un latino facile che ci dice se vuoi la pace prepara la guerra, allora più tu ti armi, più hai armi nucleari, più hai queste forme di dissuasioni, più pensi di essere in pace. In realtà ci viene ricordato che se vuoi la pace, prepara la pace. E quindi tutto questo investimento in armamenti prima di tutto, e anche questa è la posizione storica del Magistero della Chiesa, questi soldi investiti in armamenti sono soldi rubati alla vita dei più poveri, quindi questi investimenti potrebbero essere per la vita, per la pace davvero e non per la guerra. E poi perché i risultati dell'investimento delle armi non può essere che risultati, conseguenze di guerra. Se uno investe in armamenti non si trova cioccolatini, si trova bombe che esplodono, Hiroshima e Nagasaki può essere un richiamo. Quindi la logica della pace, l'etica della pace è quella della vita, è quella del rispetto della persona e dell'investire sulla persona. Investire su armamenti, poi dopo magari ne parliamo, il Papa non solo parla del nucleare,
assolutamente,
ma parla anche delle altre armi. Questo ha portato alla distruzione, ha portato Hiroshima, ha portato Nagasaki, e non dimentichiamo che anche sul territorio italiano ci sono ancora circa 70 testate nucleari sul nostro territorio, alcune anche molto più potenti di quelle di Hiroshima.
E adesso, ci arriviamo.
Esatto.
Professor Simoncelli, parliamo proprio di questa conferenza che dovrebbe iniziare nel marzo del 2017. Moltissimi stati, la stragrande maggioranza degli stati presenti alle Nazioni Unite ha votato in favore, insomma, per una conferenza che inizia a parlare di un effettivo disarmo nucleare. Ovviamente hanno votato in senso contrario oppure si sono astenuti i paesi che detengono armamenti nucleari. Abbiamo sentito anche il Papa che diceva chiaramente che la principale preoccupazione viene dalla penisola coreana, però insomma anche la ripresa di discussioni ben poco serene tra Russia e Stati Uniti sul tema del nucleare è abbastanza preoccupante. Come vede questa situazione?
Sì, innanzitutto bisogna ricordare che le armi nucleari sono armi di distruzione di massa, che vuol dire armi destinate a colpire prevalentemente i centri urbani, praticamente la popolazione civile. Noi siamo gli obiettivi privilegiati, tra virgolette, di queste armi. Detto questo, noi ci troviamo di fronte a una situazione stranissima. Abbiamo la stragrande maggioranza dei paesi che sono a favore dell'abolizione, ma alcuni che resistono. Sono 8 i paesi che ufficialmente hanno le armi nucleari: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, India, Pakistan e Corea del Nord. Israele risulta che le abbia, ma non lo ha mai affermato. Diciamo sono 9. E tra l'altro, in questo quadro che noi abbiamo davanti, ci troviamo di fronte oggi a un quadro che vede 15.000 testate nucleari negli arsenali di questi 9 paesi, ma il 95% delle testate sono detenute da Washington e da Mosca sostanzialmente.
Ecco.
Certamente è un passo in avanti rispetto al passato. Nell'epoca della guerra fredda avevamo tra le 70 e 80 mila testate nucleari, quindi c'è stata una riduzione, però sono armi molto più precise, molto più potenti, molto più letali.
Anche perché mi sembra di capire che recentemente, insomma, si è tornato a parlare anche di nuove testate che verranno dislocate da parte della Russia, in grado ad esempio di bucare tranquillamente quello che è lo scudo spaziale che è in via di costruzione ai confini della NATO, proprio in funzione antimissilistica per un'eventuale minaccia proveniente da Oriente. Sono toni che ci auguravamo di avere dimenticato e che tutto sommato fanno tornare un po' di pelle d'oca. Don Renato Sacco, che ne dice?
Sì, i toni che vanno in questa direzione ci allontanano sicuramente dalla pace, ma credo che dobbiamo cogliere il lato positivo del grosso richiamo di Papa Francesco, e quindi tutti quelli che almeno a parole si dicono cristiani dovrebbero cercare di dare gambe a questo appello del Papa, e quindi dobbiamo lavorare. Il lavoro anche di Pax Christi è proprio quello di dire: bene, allora io cosa posso fare? Non posso lasciare cadere nel vuoto e lasciare gli appelli di Papa Francesco e lasciar prevalere questo. Tra l'altro, come diceva prima il professore Simoncelli, la stragrande maggioranza ha votato a favore, ma c'è chi si è astenuto e c'è anche chi ha votato contro. L'Italia l'ultima volta, poi non si sa bene, qualcuno non ho verificato, c'è stato un problema di capire la votazione, ma l'altra votazione, credo ottobre-novembre, l'Italia non solo si era astenuto, ma aveva votato contro questo cammino verso un trattato. Allora noi dobbiamo scegliere, il lavoro che vogliamo fare è questo, chiedere che si parli sempre di più di questo, che il Papa non parli solo lui e che nelle comunità, nei comuni, nelle province, nelle riunioni ci si impegni per dire se vogliamo la pace queste armi di distruzione di massa condannate dal Concilio, che hanno lo scopo appunto di distruggere i civili, devono uscire dalla storia, non possono convivere con le persone che vivono nel 2017.
Ecco, Don Renato, adesso vorrei farvi sentire ancora un passaggio del Papa per quanto riguarda le armi in generale, ma riguardo a quello che diceva lei, le armi di distruzione di massa, faceva parte proprio di questo equilibrio della deterrenza, leggo su un articolo il cosiddetto principio MAD, che in inglese vuol dire folle o matto, ma che in sigla vuol dire Mutually Assured Destruction, quindi assicurazione reciproca, distruzione reciproca assicurata, ed era il principio sul quale si basava tutto sommato l'equilibrio nucleare. Sentiamo cosa ha detto il Papa riguardo anche al commercio delle armi, alla corsa agli armamenti, e poi torniamo in studio anche perché vorrei chiamare in causa il professor Simoncelli. Prego.
Anche per quanto riguarda gli armamenti convenzionali, occorre rilevare che la facilità con cui non di rado si può accedere al mercato delle armi, anche di piccolo calibro, oltre ad aggravare la situazione nelle diverse aree di conflitto, produce un diffuso e generale sentimento di insicurezza e di paura, tanto più pericoloso quanto più si attraversano momenti di incertezza sociale e cambiamenti epocali come quello attuale.
Professor Simoncelli, insomma, due questioni: le armi di piccolo calibro, quindi legate alla sicurezza sociale, alla questione del terrorismo, alla questione della violenza generalizzata, e poi il commercio degli armamenti legato sempre a questioni finanziarie degli stati, no? Ultimamente abbiamo avuto si è aperto nuovamente il dibattito anche per quanto riguarda il commercio dell'Italia che ha venduto armi all'Arabia Saudita, insomma ci sono un po' di problemi etici da questo punto di vista,
sì,
oltre
sì.
Che legali, direi.
Direi di sì. Vorrei aggiungere una cosa a proposito delle armi nucleari, che però è interessante ricordare. Ha votato a favore invece della risoluzione una sola potenza nucleare, la Corea del Nord.
Ah, ecco, questo è interessante.
Agli altri. Quindi è interessante saperlo, insomma. Perché. Detto questo, e passando alle armi cosiddette convenzionali, quindi sia le armi piccole e leggere che vanno dalle pistole ai fucili, alle mitragliatrici e così via, e le armi invece proprio ad uso militare, dai cannoni agli aerei, ai portaerei e così via, certamente c'è un florido commercio internazionale di armi che non può non preoccupare. Abbiamo visto nel corso degli anni questo commercio mondiale degli armamenti che riguarda, citando i dati solamente relativi ai grandi sistemi d'arma, quindi ai carri armati, alle navi, ai mezzi corazzati e così via, siamo passati da 23 miliardi circa di dollari 20 anni fa e siamo arrivati a 29 miliardi, quindi si è quasi triplicato, quasi aumentato del 30%, insomma. E questo non può non preoccupare, e considerato che poi i grandi esportatori di armi sono i paesi che siedono nel Consiglio di sicurezza e sono quelli che si dicono i maggiori responsabili della sicurezza mondiale, gli Stati Uniti in primis, la Russia, la Cina, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna, l'Italia, l'Ucraina, l'Olanda, praticamente questi 10 paesi che ho citato detengono il 90% del mercato mondiale delle armi. Quindi, quando ci sono le guerre non possono dire di essere strane, sicuramente.
Ecco, professore, questa situazione non traccia un bel quadro di quella che è, diciamo così, la situazione, no? Ci fa sembrare tutto un po' inutile. Quasi, verrebbe quasi a dire, sì, va bene, ecco, la comunità internazionale di fondo lancia enunciati, poi non se ne può fare niente. Però quello che vediamo di fatto è che tra i tantissimi paesi che compongono la comunità internazionale, la stragrande maggioranza vorrebbe una riduzione degli armamenti. Quindi il problema è dei pochi grandi possessori di armi o commercianti di armi. Si riuscirà mai un giorno, secondo lei, a trovare un meccanismo giuridico internazionale per cui la maggioranza effettivamente può imporre la propria volontà giuridica a livello internazionale alla maggioranza degli stati?
Ma dei passi sono stati fatti nel corso degli anni, e passi lenti, certamente non abbiamo ottenuto grandi risultati, ma già l'Italia nel 1990 si è dotata di una legge, la 185, per tentare un controllo delle esportazioni. Successivamente, 15 anni dopo, anche l'Unione Europea ha adottato delle norme analoghe, e un paio d'anni fa anche le Nazioni Unite hanno deliberato un trattato internazionale sul commercio degli armamenti, il cosiddetto ATT. Il problema è che queste norme spesso e volentieri non vengono rispettate neppure dai governi che le hanno sottoscritte, come accennava lei al caso dell'Italia, che non, pur avendo una legge che vieta le esportazioni ai paesi in guerra, noi tranquillamente esportiamo bombe d'aereo verso l'aviazione dell'Arabia Saudita, che a sua volta le utilizza nel conflitto nello Yemen, peraltro come sappiamo colpendo spesso e volentieri non bersagli militari ma bersagli civili. Sono noti i 100 passa centri sanitari, ospedali, ambulatori e così via colpiti dai bombardamenti durante il conflitto.
Assolutamente. Don Renato, lei tra l'altro mi ricordava nella fase preparatoria di questa trasmissione che oggi ricorre un anniversario molto importante per quanto riguarda gli armamenti e poi anche tutta la storia delle indagini sulle armi di distruzione di massa che sono seguite a questo evento.
Sì, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio del 91, chi ha già qualche anno si ricorderà quel cielo verde illuminato di Baghdad, iniziava la prima guerra del Golfo, quella che Giovanni Paolo II aveva definito avventura senza ritorno. E io credo che dobbiamo raccogliere anche quella tragica profezia, possiamo dire, perché la guerra è proprio un'avventura senza ritorno, ne vediamo i risultati oggi. Ma è significativo che di fronte a questo quadro Papa Francesco non entra nella discussione in modo pacato, quasi dire beh facciamo un passettino alla volta. No, Papa Francesco ha fatto il messaggio della giornata della pace dicendo la non violenza come stile di vita per una politica di pace, eccetera. Quindi di fronte a questi equilibri del terrore, l'unica strada è quella della non violenza. E per tornare a quello che si diceva prima, si arriverà mai all'abolizione delle armi, al rispetto? E il Papa Francesco nel luglio scorso, parlando alla Caritas, diceva ci sono alcuni paesi fornitori di queste armi, sono anche fra quelli che parlano di pace. Come dire, a parlare di pace sono d'accordo tutti, ma ci sono grossi interessi, sono troppi gli interessi sulle armi. Noi dobbiamo lavorare per smascherare, ed è sempre Francesco che dice come si può credere a chi con la mano destra ti accarezza e con la sinistra ti colpisce. Allora sta a noi dare nome, volto, cognome, indicare i luoghi, i responsabili di questi signori delle guerre, perché si possa davvero convertire, altrimenti a parole siamo tutti per la pace, nei fatti vince la guerra.
Esattamente. Professor Simoncelli, siamo in chiusura. Io volevo ancora chiedere a lei un ragionamento. Tutti ci ricordiamo negli anni 80 le firme dei trattati con Gorbaciov e il presidente statunitense Reagan suscitavano grandi entusiasmi, eppure poi era molto complicato procedere allo smantellamento delle testate. Se almeno il principio della distruzione degli armamenti nucleari come armi di distruzione di massa si affermasse nella comunità internazionale, questo già potrebbe essere considerato un successo?
A mio avviso sì, sicuramente è un successo, anche se poi i paesi nucleari e i paesi loro alleati, compreso l'Italia, saranno contrari, però rimarrà il fatto che la comunità internazionale le bollerà come armi illegali e quindi uno si dovrà assumere ulteriormente questa responsabilità. Io credo che questa iniziativa a livello delle Nazioni Unite abbia questo valore, che è un valore più politico, più etico, probabilmente dal punto di vista pratico nell'immediato non avrà conseguenze, perché mi sembra che questi paesi che sono armati nuclearmente se le vogliono tenere molto strette questi loro gioielli. Ma non credo che comunque sia un fatto insignificante, tutt'altro.